Quinta domenica di Pasqua. Ecco i testi. Continuiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli, capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 7. E la seconda lettura ancora è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo 2, dal versetto 4 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 33. E noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 20, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 12. Giovanni 14, da 1 a 12. Noi siamo giunti ormai a questa quinta domenica di Pasqua e dunque ci siamo inoltrati nel tempo pasquale ormai per ben 4 settimane che stanno giungendo al compimento. I 50 giorni di questo tempo pasquale si dispiegano nell'arco di 7 settimane, in modo tale da ricapitolare emblematicamente tutto lo svolgimento della storia umana e così da anticiparne la conclusione definitiva. 50 giorni, le 7 settimane del tempo pasquale, il tempo della storia umana ricapitolato in maniera emblematica da questo percorso che si rinnova per noi di anno in anno e che ha un valore rappresentativo, ricapitolativo, tutto prende luce, tutto esprime il proprio valore in rapporto alla resurrezione del Signore. Nel corpo glorioso del Signore vivente, ogni creatura è chiamata a occupare il proprio posto al mondo. E questo avviene in virtù della novità di quella relazione che è stata instaurata dal Signore risorto, che è intronizzato nella gloria. È Lui il Tempio. Questa è una realtà che è andata man mano assumendo il proprio valore autentico e definitivo nel corso di tutta la storia della salvezza. Il Tempio che non sarà mai distrutto. Lui, il suo corpo glorioso, è il luogo della riconciliazione cosmica. I 50 giorni di Pasqua simboleggiano sacramentalmente il pieno ristabilimento della creazione, anzi è una nuova creazione suscitata, una creazione nella quale lo spazio e il tempo di ogni creatura sono riconciliati con il Creatore. A questa nuova creazione siamo chiamati e condotti tutti quanti noi. Siamo pellegrini in questo mondo, ma ormai siamo sigillati nella comunione con Cristo nostro Signore, mediante un legame di vita che è più forte della morte, che sconfigge la morte, un legame di vita che è definitivamente efficace per la salvezza del mondo. Lode a Lui che ci ha redenti e al Padre che ci ha creati e allo Spirito che è nostro Consolatore. Amen. Ora leggiamo il testo della prima lettura negli Atti degli Apostoli, capitolo 6, primi 7 versetti. Anna, leggi pure.
Sette. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Grazie, così. Ora ascoltiamo la lettura del brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, primi 12 versetti. Basilio, leggi pure.
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credete per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compierà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste che io vado al Padre.
Perché
io vado al Padre.
Ecco, grazie. Ritorniamo al Salmo 20. Mi sembra sempre utile, tenendo conto dei salmi che stanno immediatamente alle nostre spalle, fare riferimento al versetto conclusivo del Salmo 17. Il Salmo 17, versetto 15: ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza. Ecco, già ve ne parlavo nelle settimane trascorse. Siamo alle prese con questo cammino di risveglio. Tutto quello che precede nella continuità dei salmi che man mano ci accompagnano nel cammino di apprendistato alla preghiera, che poi è, come sappiamo dall'inizio, apprendistato alla vita. Ed ecco questo riferimento che possiamo ancora considerare come un segnale che ancora ci orienta nel cammino che abbiamo svolto successivamente e che stiamo affrontando ancora questa sera. In questo cammino di risveglio abbiamo incontrato nel Salmo 18 il canto di Davide, il grandioso canto di Davide, che è il canto della sua vita, che ci ha trasmesso la sua intenzione di lodare e il Signore. Ricordate proprio alla fine del Salmo 18, dopo tutto quello che Davide ha testimoniato e quello che è stato oggetto della sua riflessione e il suo modo di ricapitolare la sua vita è educata nell'esercizio della sovranità, e sovranità nel senso non soltanto di un re, come capita di essere a Davide, ma nel senso di chi è apprendista alla scuola della vita, e alla scuola della vita in relazione con il mistero del Dio vivente che avanza, che si rivela, che incalza, che converte il cuore umano. Ecco, imparare a regnare, imparare a affrontare la vita e a cuore aperto, là dove per l'appunto la relazione con il Dio vivente diventa motivo di conversione per il nostro cuore umano. E allora il nostro Davide nel versetto 50 del capitolo 18 diceva: per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome, ti loderò tra i popoli. La sua intenzione di lodare il Signore come sintesi di tutto il suo cammino, che è un cammino di conversione del cuore, assume la fisionomia di un vero e proprio discepolato che ci pone alla scuola della parola di Dio. E una settimana fa leggevamo il Salmo 19, ecco, alla scuola della parola di Dio, e abbiamo incontrato, senza che adesso ritorniamo ai dettagli quel poema complesso e nello stesso tempo didatticamente veramente efficacissimo che abbiamo meditato a suo tempo, siamo stati condotti ad incontrare la figura messianica, il nostro vero maestro, colui nel quale tutta la parola di Dio si realizza, perché altrimenti la parola che è nella creazione ci trova impreparati, la parola che ci educa attraverso il dono della legge denuncia la nostra insufficienza e i nostri fallimenti, ed ecco c'è chi è ascoltatore della parola in pienezza, c'è colui nel quale la parola di Dio si realizza senza impedimenti, senza incertezze. È una figura messianica. Già i salmi precedenti hanno fatto costante, insistente allusione a questo personaggio che rimane anonimo e che rimane interlocutore che gli oranti da cui riceviamo queste testimonianze di preghiera contemplano a distanza, con approssimazioni sempre un po' faticose e comunque motivo di incoraggiamento, laddove la coerenza del discernimento nel cammino della vita e della risposta alla vocazione che viene da Dio è un cammino che conosce limiti, insufficienze, ritardi, deviazioni, fallimenti che resterebbero motivo di condanna se non fosse vero che man mano emerge si affaccia, diviene presenza che traspare e che man mano illumina un percorso rispetto al quale noi siamo ancora affannati e ritardatari, eppure la strada continua ad illuminarsi dinanzi a noi, una figura messianica. Ed ecco, proprio qui, dopo quel che leggevamo nel Salmo 19, e dunque ricordate tutti suppongo, l'ultimo versetto del Salmo, che adesso di nuovo abbiamo sotto gli occhi, il versetto 15, ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Ecco, ci sono dei mormorii nel cuore umano che finalmente trovano modo di offrirsi, di presentarsi, di corrispondere alla presenza del Signore, mia rupe, mio Redentore, laddove posso aggrapparmi a quel interlocutore che qui viene contemplato, mantenendo le debite distanze, si intende bene, ma come colui che riceve la parola in tutta la sua drammatica potenza di denuncia e di quella parola è ascoltatore, a cuore aperto, in piena libertà, in modo da corrispondere alla iniziativa del Dio vivente, senza ombre, senza incertezze. Dico questo perché adesso il Salmo 20 ci coinvolge in maniera sempre più esplicita nella contemplazione della figura messianica a cui il Salmo precedente ci aveva condotti, verso cui ci aveva orientati. Il Salmo 20, che adesso prendiamo direttamente in considerazione, che man mano adesso rileggeremo insieme. Una preghiera che nel suo primo segnale, per come appare al primo impatto, esprime la preghiera del popolo che si rivolge al Signore per chiedere soccorso a vantaggio del re, l'unto, il consacrato, il Messia. Qualche episodio della storia del popolo di Dio possiamo intravedere sullo sfondo, ma non c'è nessuna particolare attenzione a questo o quell'altro momento della storia del popolo. Abbiamo veramente a che fare, mi sembra importante ribadirlo, con un sovrano che non corrisponde esattamente ai dati di una figura storica, ma è un sovrano contemplato come protagonista di una storia che sfugge ai dati empirici delle vicende immediate e si afferma invece come rivelatore di un mistero che porge a noi la dimostrazione eloquente di come l'iniziativa del Dio vivente prende posizione nella storia umana, entra nella storia di un popolo, nella storia dell'umanità, nella storia nostra. C'è un personaggio che qui viene contemplato, e viene contemplato attraverso una scena che così nei suoi aspetti visibili allude a un sovrano che dovrebbe mettersi in viaggio per affrontare una campagna militare o qualcosa del genere. Ma vedete, questa campagna militare in rapporto a un nemico, peraltro che qui non viene in nessun modo precisato, identificato, individuato, è un conflitto quello che qui si intravede, che raccoglie tutte le situazioni di calamità o di pericolo, o tutte le situazioni nelle quali il popolo di Dio, e insieme col popolo di Dio la nostra realtà di creature umane, incontra minacce, ostilità, calamità di ogni genere, e chi più ne ha più ne metta, e anche la nostra situazione contemporanea a questo riguardo è molto istruttiva. Bisogna affrontare una situazione, ripeto, non precisata nei suoi dettagli oggettivi, ma certamente incombente, come una minaccia pericolosa. Ed ecco il personaggio verso cui è rivolta l'attenzione è riconducibile alla fisionomia di un sovrano, vi dicevo, che deve affrontare la questione e liberare la scena dall'ombra che quella minaccia proietta in maniera così drammatica. E il Salmo 20, vedete, adesso si sviluppa in maniera tale che ad un certo momento perdiamo di vista il fatto che dovrebbe aver luogo un combattimento. Indipendentemente dal combattimento, invece si impone la necessità urgentissima di celebrare una festa. Celebrare una festa. Perché? Il Salmo si divide opportunamente in due sezioni. Il Salmo è molto breve, mi sbrigherò abbastanza rapidamente. La prima sezione fino al versetto 6, poi dal versetto 7 a seguire. Nel versetto 6 una preghiera corale, è il popolo che si rivolge al Signore per invocare il suo intervento a favore del personaggio, chiamiamolo pure il Messia, che deve affrontare il campo di battaglia. E in realtà l'intervento che qui è richiesto è da interpretare come la soluzione di cui il popolo va in cerca, di cui il popolo ha bisogno per superare lo stato di pesante turbamento in cui si trova. Il Salmo si apre tra l'altro con l'accenno al giorno della prova, che è il giorno dell'angoscia, per dirla in maniera più letterale, non so come dirà la nuova traduzione. Il giorno dell'angoscia, ecco, dice proprio così, il giorno dell'angoscia, il giorno della stretta, quando manca il fiato, quando ci si sente aggrediti, assediati, la minaccia è vicina, può anche essere lontana, ma comunque è un'insidia rispetto alla quale non ci si può sottrarre semplicemente perché non ci si fa caso o ci si dimentica di essa. E quindi ecco, una preghiera corale. Dal versetto 2 al versetto 5 sono ben 8 invocazioni, 8 richieste affinché il Signore intervenga a vantaggio del Messia. Leggo, poi ci fermiamo qualche momento. Ti ascolti il Signore. Qui è la prima invocazione, sono 8 in tutto. Invece di tradurre il verbo usato qui in ebraico con ascoltare, sarebbe il caso di tradurlo con il verbo rispondere, rispondere. E credo che la nuova traduzione usi esattamente questa dicitura. Tra l'altro questo verbo anà è un verbo che ritorna altre due volte nel nostro salmo, la risposta, e la risposta che implica un modo di presentarsi, un modo di porsi, un modo di piegarsi. Il verbo spesso ha esattamente questo significato, la risposta come attenzione, come premura, come ascoltare, sì, ma ascoltare troppo poco in questo caso, come impegno a avvicinarsi a chi chiede, a chi invoca, a chi porge le proprie richieste in un momento di pericolo, in un momento di angoscia. E dunque ti ascolti, ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe, ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga, ricordi tutti i tuoi sacrifici. Questo personaggio ha svolto anche un'attività liturgica, servendosi naturalmente degli addetti al culto nel Tempio di Gerusalemme, e gradisca i tuoi olocausti, ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. 8. Invocazioni. 8 invocazioni che, vedete, fanno capo a quella prima domanda, a quella prima implorazione, a quella prima supplica, che il Signore risponda a te. Tu sei colui verso cui il Signore si piega. Così viene contemplata la figura del Messia, la signoria del Dio vivente piegata su di te. E vedete, allora, tutto quello che da parte del Signore sarà il suo intervento attraverso il Messia realizzerà un effetto di liberazione per coloro che sono stretti nella morsa dell'angoscia. Notate che dopo questi 8 proprio una grandinata di verbi che chiedono l'intervento del Signore, nel versetto 6 abbiamo a che fare con una duplice dichiarazione di esultanza. Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Non sappiamo niente, c'è stata una battaglia, è avuto luogo un combattimento, c'è stato uno scontro, c'è stato quale impresa ha compiuto il Messia? Opportunamente sostenuto, opportunamente accompagnato, opportunamente proprio soccorso da quella risposta del Signore che si è piegato su di lui, ma di tutto quello che il Messia ha potuto realizzare non si dice niente. Quel che si dice subito è che è urgente per noi la necessità di far festa, e di far festa perché il Signore si è piegato su di lui. Il vero motivo della vittoria riportata dal Messia sta nel fatto che il Signore si piega, il Signore si è avvicinato, il Signore si è manifestato in lui, nel cuore del Messia, come leggiamo qui nel nostro Salmo. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. È nel cuore del Messia che si è manifestata la presenza del Signore e più esattamente la sua volontà di corrispondenza, la sua volontà di coinvolgimento, il suo modo di piegarsi e di introdursi nel cuore del Messia e dimorare in esso. Questa è la novità, questa è la vittoria per cui noi siamo adesso finalmente in grado di esultare per la tua vittoria, di spiegare i vessilli. Qui è un trionfo in nome del nostro Dio. Notate che nel versetto 2 ti risponde il Signore nel giorno dell'angoscia, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Interessante, gli antichi commentatori danno rilievo al fatto che qui viene citato il Dio di Giacobbe. Il Dio di Giacobbe è il Signore, lui, sì, ma il Dio di Giacobbe, vedete, Giacobbe, lo sappiamo bene, è personaggio che è passato attraverso tutto un travaglio, un cammino di conversione che rimane nella storia della salvezza come una testimonianza esemplare. E proprio nel capitolo 35 del libro del Genesi, quando Giacobbe è ritornato nella terra di Canaan e ha preso posizione coinvolgendo tutti quelli della sua famiglia, mediante un atto di devozione nella località Betel, che poi diventa uno dei luoghi di culto presenti nella storia del popolo di Dio nel corso delle generazioni successive, con alterne vicende, ma adesso questo importa poco. Ebbene, proprio a Betel, capitolo 35, versetto 3, Giacobbe si presenta in quanto è colui che è stato liberato dalla morsa dell'angoscia. E ricompare la terminologia che abbiamo incontrato qui nel nostro Salmo 20. E a monte di questo gesto compiuto da Giacobbe, che esclude qualunque ulteriore compromesso con l'idolatria, è un atto di devozione che è testimonianza sincera e purissima del rifiuto rispetto a qualunque compromesso con altri riferimenti sacri che non siano esattamente l'unico Signore, quell'unico Signore che Giacobbe ha incontrato nel corso del suo travagliatissimo cammino di conversione, fino al momento in cui, ricordate, l'episodio della lotta notturna nel capitolo 32 del libro del Genesi, capitolo 32, la lotta notturna, quando il nome di Giacobbe viene trasformato, viene cambiato, si chiamerà Israele, è sempre Giacobbe, ma si chiama Israele, che qui è il nome del popolo. E d'altra parte Giacobbe, lottando, chiede il nome del Signore, e il nome del Signore non gli viene dato, non gli viene detto. Perché mi chiedi il nome? E invece di chiedere di comunicare a Giacobbe il suo nome, il Signore lo benedice, e Giacobbe rimane zoppo e benedetto, ma il nome che non è stato detto, nel senso che il Dio di Giacobbe è veramente il Signore nella sua misteriosa profondità, che non è posseduto, che non è strumentalizzato, che non si adatta a compromessi di tipo idolatrico. E d'altra parte, proprio lui, il Dio di Giacobbe, è piegato. Il Santo, il Dio vivente, l'Onnipotente, colui che sfugge a qualunque presa, qualunque controllo, qualunque strumentalizzazione da parte dell'iniziativa umana, è lui che si è piegato, ed è lui che prende dimora nel cuore del Messia, ed è in questo modo che noi siamo alle prese con la dimostrazione di quella novità che ci libera dall'angoscia. Ci libera dall'angoscia per quello che avviene nel Messia, per come il cuore del Messia è spalancato, per come nel cuore spalancato del Messia si piega la presenza del Santo, il Dio vivente. E allora esulteremo per la tua vittoria. Termine vittoria è termine che altre volte viene tradotto con salvezza, ma non ci confondiamo esattamente. Termine che serve a indicare come si apre la strada della vita per coloro che erano prigionieri di quella morsa che ci soffocava, ci toglieva la vita. Ed ecco la salvezza, ed ecco la vittoria del Messia, in quanto nel suo cuore la presenza santa e misteriosa e inafferrabile del Dio vivente ha preso dimora e si è rivelata a noi. E i padri della Chiesa poi, quando leggono questo salmo, non hanno alcun dubbio: è il nome santo del Dio vivente. Questo nome santo è Gesù. È Gesù. Stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli. Ricordate come in queste prime pagine degli Atti degli Apostoli è insistente il richiamo al nome di Gesù. È quello che Pietro dice entrando nel Tempio a quello storpio: non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, alzati ed entra con noi nel Tempio, cammina. Ecco, fatto sta che adesso... vedete, insieme con Giacobbe, che fu benedetto all'inizio della storia della salvezza, ancora al tempo dei patriarchi, e poi passando attraverso tutte le vicende di una storia che ha coinvolto il popolo in chissà quali avventure, e là dove ancora abbiamo a che fare con le vicissitudini della nostra generazione e dei nostri giorni, nel giorno dell'angoscia noi invitati a far festa. Questo invito vale proprio per noi, là dove nel cuore spalancato del Messia la rivelazione del Signore si impone in tutta la sua gratuita ma inesauribile fedeltà a quel dono d'amore che sta all'origine di tutto, per la nostra vocazione alla vita. Ecco il motivo della nostra festa. Questo è il giorno in cui noi ci troviamo immersi in quella dimostrazione così sconcertante, così sorprendente, così affascinante, così commovente, di dimostrazione di presenza del santo con tutta l'inesauribile ricchezza del suo mistero nel cuore del Messia. Per come si è piegato il santo nel cuore del Messia, ecco che là siamo in grado di introdurci noi, siamo accolti noi, siamo riconosciuti noi, nel dialogo misterioso tra il Signore e il suo Messia. Vedete, è proprio qui che adesso si inserisce la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 7 al versetto 10. Il giorno in cui ci siamo noi, è il giorno della sua vittoria, è il giorno in cui ritroviamo la nostra vocazione alla vita, proprio perché siamo accolti là dove nel cuore del Messia il Dio vivente e santo si è piegato, come vi dicevo. E vedete che qui adesso il versetto 7 dice: ora io so. Vedete che qui il versetto 7 è espresso in prima persona singolare, la testimonianza di quello che è avvenuto qui passa attraverso la presa di posizione di un soggetto singolo, e questo soggetto singolo ci rappresenta tutti e ci rappresenta proprio singolarmente nella nostra particolare vocazione. Ma poi dal versetto 8 si ritorna a un soggetto plurale, noi, e dunque una realtà comunitaria, corale, il popolo, ma tutto quello che ci riguarda in quanto apparteniamo alla grande e immensa comunità umana. Il fatto sta che il versetto 7 dice: ora so che il Signore salva il suo consacrato. Eccolo qui, il Messia, il consacrato è il Mashiach. E dunque il suo consacrato, adesso io so, vedete qui una presa di posizione in prima persona singolare, di chi nella sua esperienza diretta interviene con una dichiarazione esplicita: so che il Signore salva il suo consacrato, che il Signore vince attraverso di lui, vince attraverso il cuore in cui è il cuore del Messia, è un cuore umano. Quel cuore in cui la santità del Dio vivente si è introdotta, si è piegato Dio. E infatti qui vedete che ritorna il verbo rispondere, il versetto 7, il secondo rigo, gli ha risposto dal suo cielo santo. È lo stesso verbo che avevamo incontrato nel versetto 1, tradotto nella mia Bibbia con ascoltare, e invece abbiamo ragionato per qualche momento, rispondere, ma è la risposta di chi si piega, gli ha risposto dal suo cielo santo, dalla condizione che lo riguarda nella sua trascendenza assoluta, ma è una trascendenza che non lo rende estraneo, disinteressato, è una trascendenza che si rivela, che si manifesta, e si manifesta non perché allora si abbrutisce, si incattivisce, si inasprisce, si inquina, ma perché investe con l'inesauribile corrente di santità, la sua volontà di vita, la gratitudine del suo amore, la nostra realtà umana. Dove? Là dove si piega per trovare dimora nel cuore. Nel cuore del Messia, gli ha risposto dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra. Già, è così che il Messia ha vinto, senza bisogno di combattere, o meglio, il combattimento è esattamente da comprendere in questo suo e sviluppo determinante. Il combattimento è quello che si è manifestato a noi laddove il cuore umano del Messia è divenuto il luogo in cui il mistero santo del Dio vivente ha preso dimora, piegandosi nella gratuità del suo amore. Gli ha risposto dal suo cielo santo. Ecco, vedete che su questi versetti i padri della Chiesa hanno meditato a lungo e hanno meditato in una prospettiva messianica, cristologica, che io adesso sto tentando di richiamare a modo mio, naturalmente sempre con molte approssimazioni. Non c'è combattimento, non c'è più bisogno di un combattimento. Quello che invece dimostra che la situazione è radicalmente cambiata, per cui non siamo più nell'angoscia, ma siamo nel giorno della festa, nel giorno della vittoria, sta nel fatto che quel piegamento misterioso si impone come dimostrazione di una novità piena, di una novità definitiva, di una novità esauriente. E io, in prima persona singolare, nel versetto 7, ma adesso, prima persona plurale, versetto 8, chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi! Ecco, noi, qui tra l'altro il pronome di seconda persona di prima persona plurale ritorna due volte, lo incontreremo subito una seconda volta, anachnu, noi, e questo noi è veramente universale. Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Noi siamo in grado di appellarci al nome del Signore nostro Dio, al suo rivelarsi, al suo modo di rivelarsi, al suo modo di essere Lui, il Dio di Giacobbe. Il Dio di Giacobbe. Il Dio che rivela il suo nome nel momento in cui non lo rivela. Rivela il suo nome nel momento in cui impone la gratuità assoluta del suo amore, e questa sua manifestazione prende dimora nel cuore del Messia. E questo modo di piegarsi non contraddice la santità del suo mistero, ma la rivela, la santità del suo mistero rivelato. E allora vedete che qui prosegue il versetto 9 dicendo: quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. Ecco, noi siamo salvi, siamo in piedi. Questa immagine è molto eloquente. Io, diceva il versetto 7, noi, dice il versetto 8, poi aggiunge ancora quel che ho appena letto nel versetto 9, e noi siamo al nostro posto, e noi siamo in grado di affrontare il cammino della vita, la risposta alla vocazione alla vita, se il giorno che stiamo misurando in base al nostro calendario si presenta con i connotati dell'angoscia, questo stesso giorno è il giorno del Messia, è il giorno che ci consente di trovare noi stessi dimora nel cuore del Messia, laddove si è piegato il Santo con la inesauribile fecondità della sua volontà d'amore. E vedete che adesso nel versetto 10 c'è un'ultima richiesta. Salva il Re. O Signore, rispondici quando ti invochiamo. Vedete qui compare per la terza volta il verbo anà, verbo rispondere. Salva il Re. Dio, Signore, salvi il Re. Questo tra l'altro è l'inno nazionale del Regno Unito, la monarchia britannica. Dio salvi il Re. In realtà poi c'è anche chi traduce diversamente da come leggo nella mia Bibbia. Il Signore salva, e poi il Re, invece di essere oggetto del verbo salvare, diventa il soggetto. Il Re risponda quando lo invochiamo. Rispondici quando ti indovi il Re. Allora è il titolo che non riguarda un sovrano di quelli che compaiono sulla scena della storia umana, ma il Re è lui stesso, è il Signore. Ma prendiamo la traduzione così come leggiamo nella nostra Bibbia, suppongo anche nella nuova traduzione. Dio dà al Re la vittoria, salva il Re, dà al Re la vittoria, il Signore salva il Re. E dunque rispondici questo quando ti invochiamo. In ebraico dice nel giorno del grido, nel giorno del grido. Il Salmo si apriva col giorno dell'angoscia, si chiude con il giorno del grido. È il giorno del Messia, è il giorno del Messia, dove vedete quel grido di angoscia diventa, già si parlava di un'insegna, vessilli che dimostrano come è in atto ormai un corteo trionfale, un'insegna vittoriosa, ma è il giorno del nostro grido, dice adesso la battuta finale del Salmo 20. quel grido che diventa grido di vittoria. È grido, ma non è più il grido dell'angoscia, è il, in questo giorno la nostra angoscia intrinsecamente come dire, proprio rieducato, la nostra incapacità di respirare, il nostro sgomento, il nostro cedimento dinanzi alle ombre che ci spaventano, e tutto questo groviglio di atteggiamenti interiori che ci rendono prigionieri della nostra insufficienza umana, e prigionieri della nostra stessa morte. Ed ecco, tutto si evolve divenendo un grido di vittoria, perché il Signore si piega sul suo Messia, ma il Signore si piega su di noi, e si piega per noi. Vedete, rispondici, piegati su noi che gridiamo. E questa invocazione è un'invocazione efficace, un'invocazione potente, un'invocazione che ottiene riscontro. Perché? Perché questo il Signore ha dimostrato da parte sua, di essere colui che si piega e prende dimora nel cuore del Messia. Ed ecco, noi siamo autorizzati a invocare questa, con il grido, questa presenza del Signore universale, perché si pieghi su di noi e per noi. È il giorno del nostro grido, è il giorno del Signore, è il giorno del suo Messia, è il giorno in cui quel grido soffocato dimostrava in maniera clamorosa la drammatica condizione di creature inabili alla vita o alla ricerca di soluzioni empiriche più o meno squallide e devastanti anch'esse. Ed ecco il grido della vittoria, perché il giorno nel quale ci troviamo è il giorno del Messia, è il giorno nel quale ci è donata la rivelazione della presenza di colui che si è piegato e di colui che ha voluto prendere dimora nel cuore umano. E allora lasciamo da parte il Salmo 20. E riprendiamo contatto con il brano evangelico. Stiamo leggendo il Vangelo secondo Giovanni, già domenica scorsa, quarta domenica, domenica del pastore, nel capitolo 10, versetti che probabilmente ricordate. Domenica quinta, la prossima, abbiamo a che fare con il brano che abbiamo ascoltato poco fa, nel capitolo 14. Sappiamo che l'intera catechesi che l'Evangelista offre a noi si sviluppa in due parti, in due momenti fondamentali, fino al capitolo 12 e poi dal capitolo 13, dall'inizio del capitolo 13 a seguire. Siamo dunque nella seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, seconda parte che si apre con l'annuncio riguardante l'ora che è giunta. Se voi per un momento solo prendete sott'occhio l'inizio del capitolo 13, normalmente nelle nostre Bibbie è anche segnalato il passaggio dalla tutta la, 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 la come dire, dalle pagine precedenti. Normalmente c'è un titolo in mezzo alla pagina che esprime in modo molto evidente che entriamo adesso in una nuova tappa della catechesi. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, ecco, l'ora è giunta ed è l'ora della gloria. L'ora della gloria, tutto quello che avviene adesso nella seconda parte del Vangelo secondo Giovanni si ricapitola nell'ora. Tutta la prima parte è orientata verso l'ora, adesso l'ora è giunta, l'ora della gloria, dico. Se voi tornate indietro ancora per qualche momento, le ultime battute della prima parte della catechesi, capitolo 12, solo un momento, poi ancora avremo a che fare con queste righe, ma sempre in maniera molto fuggevole. Versetto 27, è Gesù a Gerusalemme che dice: l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ecco l'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora? Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Versetti 27 e 28. Dunque è l'ora della gloria, sono giunto a quest'ora apposta, dice Gesù, è la sua missione apposta, lui, il figlio, per la gloria del Padre, e d'altra parte in questa gloria del Padre è la sua missione che si compie. Siamo a Gerusalemme e quando leggiamo domenica prossima il brano che abbiamo ascoltato all'inizio del capitolo 14, ma già dall'inizio del capitolo 13, siamo a Gerusalemme nella sera dell'ultima cena, ultima cena. E tra l'altro la seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 13 fino a tutto il capitolo 17, riguarda quello che avviene nel corso di quelle poche ore. Vedete, 12 capitoli per raccontare tutto il precedente. Capitoli 13, 14, 15, 16, 17, 5 capitoli per descrivere quello che viene nel giro di poche ore durante l'ultima cena, col capitolo 18, poi il racconto della passione ormai, 18, 19, capitolo 20, resurrezione, e ci siamo. Bene, e dunque siamo a Gerusalemme nella sera dell'ultima cena. E vorrei... rispetto all'ora che ormai qui è annunciata come l'appuntamento decisivo, vorrei tornare ancora qualche momento indietro, perché vedete che nelle pagine che precedono e che segnano ormai la conclusione della prima parte della grande catechesi, sono emersi i segnali del turbamento di Gesù. Ricordate questa espressione, e ci tengo a richiamarla, non è una novità per nessuno, perché adesso questo stesso verbo turbare, che ha a che fare anche con quella angoscia a cui accennava il Salmo 20, quel turbamento, beh, questo stesso verbo turbare, sperimentare l'angoscia, compare nel brano evangelico di domenica prossima, ma compare a riguardo dei discepoli, ne riparliamo tra qualche momento. Dunque Gesù è turbato, basta sfogliare le pagine a ritroso di poco, capitolo 11, versetto 33. Gesù è turbato in rapporto alla morte di Lazzaro. Ecco, ricordate il testo: Gesù, quando vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si tratta di Maria, sorella di Lazzaro, si commosse profondamente e si turbò e pianse. Tra l'altro adesso veniamo a sapere che Gesù piange dirottamente. Questo stesso verbo ricompare nel capitolo 12, proprio lì dove leggevo qualche momento fa, nel versetto 27, sta scritto: ora l'anima mia è turbata. Gesù a Gerusalemme, turbata l'anima mia. Che cosa devo fare? Padre, salvami da quest'ora, ma sono giunto apposta. E quest'ora è l'ora del turbamento? È l'ora dell'angoscia? È l'ora della gloria? L'Evangelista, vedete, spiega, proprio lui che prende la parola, l'Evangelista in quanto narratore, che questa situazione angosciosa, motivo di turbamento, dipende dalla durezza del cuore umano. Nel capitolo 12, vedete, dopo quello che abbiamo appena richiamato, prendete il versetto 37, ecco, da qui fino al versetto 43. Qui è proprio l'Evangelista che interviene, e che interviene con una specie di riflessione sua, ricapitolativa. Che cosa sta succedendo? Leggo rapidamente: sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Questa è una citazione del quarto canto del Servo. Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Signore a chi è stato rivelato? E non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto ancora, qui di nuovo citazione di Isaia, il capitolo 6, ha reso ciechi i loro occhi, ha indurito il loro cuore, perché non vedono con gli occhi, non comprendono con il cuore, si convertono e io li guarisca. Questo disse Isaia quando vide la gloria, la visione di Isaia nel Tempio, così come leggiamo nel capitolo 6 del libro di Isaia. E allora Isaia parlò di lui. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma vedete, non lo riconoscevano apertamente, perché temevano i farisei, temevano di essere espulsi dalla sinagoga, amavano infatti, versetto 43, la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Dunque c'è di mezzo la durezza del cuore umano, e qui è proprio una sintesi magistrale, didatticamente molto efficace. Il nostro Evangelista sta giungendo alla conclusione della tutta la prima parte della catechesi, dunque la durezza del cuore umano. E in rapporto a questa durezza del cuore umano, certamente il turbamento. E già, tra l'altro, c'è chi ha condannato a morte Gesù, alla fine del capitolo 11, Caifa e le altre autorità di Gerusalemme hanno condannato a morte Gesù dopo il fatto di Lazzaro, proprio in rapporto al fatto di Lazzaro. E da parte di Gesù la sua missione è sempre più dichiaratamente orientata alla gloria del Padre. Versetti che leggevo poco fa. La gloria del Padre. E intanto i discepoli sono osservatori, assai imbarazzati di questo colloquio interiore tra Gesù e il Padre. I discepoli osservano, scrutano, in qualche momento sono disturbati loro stessi, frastornati, non capiscono. Quel colloquio tra Gesù e il Padre che ha strutturato tutto il cammino della sua vita. E questo, vedete, ritornando proprio ai primi gesti compiuti da Gesù nel capitolo 2, quando a Gerusalemme Gesù nel Tempio dichiara: io sono venuto qui per ricercare la casa del Padre mio, invece ho trovato il mercato, capitolo 2, versetto 16. E adesso, all'inizio del capitolo 13, inizio della seconda parte della grande catechesi, Gesù, sapendo che è giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, ecco. E versetto 3 di questo capitolo 13: Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola. Dunque questa missione di Gesù si è svolta Nei suoi aspetti visibili, seguendo quei percorsi che più o meno sappiamo, le opere compiute dal Signore, i suoi insegnamenti, ma il colloquio interiore tra Gesù e il Padre, questa è veramente la come dire, la struttura portante di una narrazione contemplativa che osserva gli eventi, che ascolta le parole, ma scorge, percepisce, intravede, e coglie l'eco profonda di questo colloquio interiore tra Gesù. Cosa avviene nel cuore di Gesù, nel cuore del Figlio, in conversazione con il Padre. E vedete, questo colloquio continuo che invade il cuore di Gesù, il suo vissuto interiore, la profondità segreta del suo cuore, ma una profondità che i discepoli, osservando dall'esterno, non interpretano adeguatamente, ma almeno percepiscono, intuiscono qualche cosa. E certo, tutto questo conferisce al suo cammino una nota di luce e di festa che il nostro evangelista Giovanni coglie con molta insistenza. Certamente luce e festa impregnata di tante lacrime. Quante volte Gesù parla della luce, questo suo vivere, camminare, procedere, rispondere alla sua missione per dare gloria, è la celebrazione del Dio vivente. Certo, ripeto, con tante lacrime, è quel che abbiamo ricordato poco fa, io ve lo facevo notare, ritornando per un momento solo all'episodio di Lazzaro, quando Gesù scoppia in lacrime, ma vedete, abbiate pazienza, prendete per davvero il testo sotto gli occhi. Nel versetto 35 Gesù scoppiò in pianto, quello che segue, versetto 41, tolsero la pietra, Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre ti ringrazio perché mi hai ascoltato, Padre ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Vedete, tante lacrime, ma lo splendore di una luce che invade la scena del mondo è un motivo di festa, di esultanza, Gesù che ringrazia il Padre perché mi dai ascolto, vedete, nel contesto di quel colloquio interiore che coinvolge l'immensità sconfinata del mistero e il cuore umano del Figlio che è inviato a noi e che opera in mezzo a noi. Ho detto queste cose per la gente, sempre in quel testo del capitolo 11, ho detto queste cose per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Vedete che nel frattempo è Gesù stesso che parla ormai espressamente della sua morte, accenni in lungo e in largo, ma se voi ancora una volta tenete sotto gli occhi il capitolo 12, versetto 31, abbiamo dato uno sguardo ai versetti precedenti poco fa, la gloria è l'ora della gloria, versetto 31 è Gesù che sta parlando, Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, dice Gesù. E ancora, io quando sarò elevato da terra, vi ricordate questo innalzamento, attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Gesù parla espressamente ormai della sua morte, di quale morte doveva morire, innalzamento, e subito c'è da intendere l'innalzamento sul palo, la croce, quella morte che è praticata dai romani quando condannano dei re all'estremo supplizio. E d'altra parte è l'innalzamento, espressione che già ritorna altre volte nel Vangelo, conosciamo i testi, non li cito espressamente, ed è un innalzamento che ha a che fare con un'intronizzazione, con una esaltazione, con una intronizzazione gloriosa, dunque regale, eppure l'innalzamento di colui che è condannato a morte. E fatto sta, vedete, che questa condanna a morte di cui Gesù parla adesso in maniera così esplicita è incastonata nel grembo della paternità di Dio, perché è in questo modo che si compie la missione che dimostra come in lui figlio di cui Dio si compiace, è la paternità di Dio che viene glorificata, i versetti precedenti che leggevamo poco fa. Vedete, ma quale figliolanza è la sua? La figliolanza che glorifica il Padre mentre attira a sé la realtà di tutti gli uomini che muoiono. Io quando sarò innalzato attirerò tutti a me, tutti a me. Tutti gli uomini che muoiono attirati là dove io vengo condannato a morte e io condivido la morte degli uomini, ed è una rivelazione gloriosa. Quale figliolanza la sua? Ricordate che il capitolo 12, dopo quei versetti che richiamava la vostra attenzione poco fa, arrivando al versetto 43, nei versetti da 44 a 50, versetti che chiudono la prima parte della grande catechesi, ripropone esattamente questa, come dire, questa domanda, la ripropone nei termini propri del linguaggio del nostro evangelista, ma di quale figliolanza si tratta? Leggevamo questo brano evangelico alla fine del capitolo 12, intendo dire dal versetto 44 al versetto 50, mercoledì scorso, ieri l'altro, forse qualcuno di voi ricorderà, forse. Importa poco, sono i versetti conclusivi, dunque ricapitolativi, versetti particolarmente densi, come è ben comprensibile. E il versetto 44 dice che Gesù allora gridò a gran voce, gridò. Non ricordo esattamente cosa ci siamo detti o cosa ho potuto dire nella omelia di mercoledì scorso, ma certamente un'attenzione particolare a questo grido, ho tentato di formularla e comunque vale la pena di tenerne conto adesso. Gesù grida, è il giorno del suo grido questo. E chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato, il Padre che mi ha mandato. Chi vede me, ecco la sua missione. E quel che segue fino al versetto 50. È la sua figliolanza che glorifica il Padre Ma è d'altra parte quella figliolanza che, glorificando il Padre, si manifesta attraverso gli eventi che lo condannano a morte e che lo rendono partecipe dell'inquinamento che pervade la storia umana, che devastata da tutte le conseguenze della durezza del cuore, il peccato degli uomini. E lui è lui che in questa sua missione risponde al Padre, ma una missione che lo schiaccia rendendolo oggetto del rifiuto, della condanna, dell'infamia, della morte. È la gloria di Dio, è la gloria di Dio che si è piegata. Già, è il linguaggio del Salmo 20 e lo ritroviamo in pieno, naturalmente con una ricchezza poi di ulteriori sviluppi di cui noi dobbiamo sempre tener conto. È il mistero di Dio che si è piegato laddove il cuore obbediente del Figlio è rivelazione per noi della gloria di Dio, la gloria del Dio vivente, la sua volontà d'amore, la sua vittoria in modo corrispondente alla sua inesauribile parola. La parola creatrice, la parola della vita, la parola che chiama la vita, inesauribile, dotata di una fecondità intramontabile. Ed ecco, nel cuore del Figlio che porta a compimento la sua missione, laddove subisce la condanna a morte. E laddove condivide la morte di tutti gli esseri umani, di tutti noi. E dunque la sua figliolanza, in un contesto così sconcertante, così paradossale. Il capitolo 13 che segue immediatamente, e già abbiamo dato uno sguardo ai primissimi versetti, annuncia che adesso è giunta l'ora. Gesù, nel suo essere rivolto al Padre, affronta quel passaggio che avviene come atto d'amore. Ecco, la vicenda straziante che condanna l'innocente alla morte degli uomini peccatori è epifania di una inesauribile volontà d'amore. È il mistero del Dio vivente nel cuore umano del Figlio. È la santità del Padre che si piega, e si piega laddove il Figlio ha modo di offrire quello che nella condizione umana lo rende partecipe del fallimento, del disastro, dello strazio che rifiuta la vocazione alla vita, e lo strazio prodotto dal peccato degli uomini. E questo è il suo passaggio. E vedete, è proprio questo atto d'amore che gli consente di stringere a sé i suoi. Qui il capitolo 13 si apre esattamente in questo modo. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. I suoi, ci sono di mezzo i discepoli, ma ci sono di mezzo, vedete, i suoi, insieme con i discepoli, rappresentanti certamente significativi, ma tutti gli esseri umani, in ogni luogo, in ogni tempo, i suoi, e li stringe a sé. Sono nel mondo, quelli che sono nel mondo, sono amati nel contesto di un abbraccio che raccoglie tutta la storia umana. Qui dice, li amò sino alla fine, sino alla fine, isto telos, telos, sino alla fine. Cosa vuol dire questo? Ecco, sono i suoi, sono quelli, sono nel mondo. Tutti noi creature umane siamo nel mondo e siamo coinvolti nelle vicende di questa storia, e questa storia sembra riconducibile a quella serie di giornate che sorgono e tramontano per illustrare o commentare la nostra angoscia, o le nostre paure, i nostri ritardi, i nostri fallimenti, insieme con momenti poi di euforia, che forse possano anche incantare qualcuno, e nello stesso tempo poi l'euforia di qualcuno diventa motivo di straziante dolore per altri. Ed ecco, nel giorno della nostra angoscia, ed è tutta la storia umana, sino alla fine, oggetto di questo suo atto d'amore, come nel cuore umano del figlio si rivela la presenza di colui che si è piegato. L'amore piegato. Salmo 20. Tra l'altro nei versetti che seguono, in questo capitolo 13, rapidamente procediamo, poi arriviamo al nostro brano, ma poche cose. Due gesti, che tra l'altro non vengono compresi chiaramente dai discepoli, due gesti che sono perfettamente coerenti con quello che adesso definivo l'amore piegato, rifacendomi a una terminologia a cui ci ha abituati il Salmo 20. Due gesti. Il primo gesto era la lavanda dei piedi, l'amore piegato. E Pietro vorrebbe rifiutare, dice no, non gradisce un atto d'amore del genere, perché è un amore piegato, ecco, è l'amore dal basso, è l'amore che Pietro non sopporta, che Pietro non rifiuta, che Pietro poi dopo deve adattarsi anche lui, ma non comprende. E poi vedete il secondo gesto è il boccone di pane, qui nel capitolo 13, e poi Giuda se ne va nella notte, Giuda non si rende conto, non siamo in grado di pronunciare giudizi di nessun genere, ma se ne va nella notte, e preso il boccone, dice il versetto 30 del capitolo 13, subito uscì ed era notte, se ne va nella notte, e il boccone di pane. Nel frattempo vedete che proprio nel capitolo 13 è ricomparso il turbamento di Gesù, nel versetto 21, dette queste cose Gesù si commosse profondamente, e taraxi dice il testo in greco, e taraxi to pneumati, si turbò nello spirito, perché adesso è il momento in cui Gesù dice in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Dunque il turbamento di Gesù è ricomparso, ne parlavamo citando quegli altri testi nei capitoli precedenti, ma questa è l'ora della gloria. Già, il giorno dell'angoscia, tra l'altro adesso è anche la notte dell'angoscia, ed è la luce splendente, tra l'altro è la luce di Pasqua, come sappiamo, perché la notte di Pasqua è notte di luna piena, ed è lo splendore della gloria, è il giorno della vittoria, il giorno del Messia, è il giorno glorioso nel quale la santità del Dio vivente si è manifestata come volontà di salvezza, come vittoriosa nella storia umana, laddove il cuore del Messia spalancato è divenuto sacramento dell'amore piegato, dell'amore eterno, dell'amore universale, dell'amore efficace, dell'amore vittorioso, quello che salva. E infatti vedete che subito dopo qui l'ora della gloria, versetto 31, e siamo alla fine ormai del capitolo 13, quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. E anche Dio è stato glorificato in lui. E se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Ci sono problemi di traduzione di cui adesso non ci occupiamo, gli studiosi aggiustano il testo con alcune variazioni, ma l'impatto immediato di questi versetti non sfugge a nessuno. È l'ora della gloria. Il piegamento di Dio si rivela nella straziante vicenda del figlio innocente che è condannato a morte. Nel cuore turbato, nel cuore angosciato, nel cuore spalancato, nel cuore ferito, nel cuore afflitto, nel cuore dolente, nel cuore visitato dalla gloria del Dio vivente, un cuore umano. E vedete, la nota festosa qui adesso è dominante, versetti 31 e 32 che ho appena letto, anzi adesso Gesù parla apertamente della sua partenza, versetto 33, figlioli ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei lo dico ora anche a voi, dove vado io non potete venire, io parto. Dunque sta parlando di nuovo della sua morte, ma proprio della sua morte, della sua partenza. E mentre parla della sua partenza, parla della eredità che lascia ai discepoli. E questa eredità, questa entolì è il termine in greco, che nella nostra Bibbia solitamente ho tradotto questo termine con comandamento, ma è una eredità. È un'eredità che lascia, è quello il patrimonio suo che lascia, tante altre volte nel corso degli anni, ne abbiamo parlato con alcuni di voi, e vi do un comandamento nuovo, ecco il versetto 34, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, come io vi ho amato, perché io vi ho amato, questo è quello che lascio a voi di mio, è il mio patrimonio, è la mia eredità consegnata a voi nel momento in cui parto, e quel che segue poi nel brano evangelico, dove vedete lascia ai discepoli il suo racconto di una storia d'amore, come questa è una storia d'amore, ve lo lascio in eredità perché voi vi rendiate conto di quello che ricevete e di come in questo che ricevete è posto il fondamento di quella novità che trasforma dall'interno tutto il cammino, l'orientamento, la struttura della vostra vita. Rifonda la famiglia umana, da questo vi conosceranno, dice il versetto 35, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Questa è una storia d'amore, quello che sta avvenendo. Ecco come la gloria di Dio abita nella storia umana, ma ecco come la gloria di Dio non abita con un rullo di tamburo, uno scoppio di fulmine, un colpo di cannone, una scenografia spettacolare, nel cuore del Figlio che compie un atto d'amore nella comunione con gli uomini mortali che siamo noi. Lui, il figlio innocente di cui Dio si compiace, porta a compimento così la sua missione. Ecco, e vedete, una storia d'amore, dice Gesù, io ve la lascio in eredità, perché questo è il motivo della sua partenza. E adesso i discepoli, vedete, alle prese con questa partenza si interrogano. E infatti qui interviene prima Pietro, poi nel nostro grande evangelico interviene Tommaso, poi interviene Filippo, e si interrogano, ma come intenderla questa, come, e come la spiega Gesù, la spiega lui, perché vedete qui subito abbiamo a che fare con Pietro, ancora nel capitolo 13, versetto 36, Simon Pietro gli dice: ma Signore, dove vai? E dove vado io, tu non puoi seguirmi, seguirai più tardi. Non perdiamoci nei dettagli, lo dico a me stesso, non certo a voi. Pietro, vedete, qui con la sua spavalderia dichiara che insomma lui non ha problemi, la strada è aperta per lui può andare da tutte le parti come vuole, quando vuole, io ti voglio seguire, e non è possibile, perché quella strada non è percorribile da Pietro, perché Pietro così presuntuosamente ritiene di essere in grado di affrontare l'avventura. Quella strada è la strada che si apre là dove quell'atto d'amore vince la morte. Quell'atto d'amore, là dove la gloria del Dio vivente si è piegata, nel cuore del Figlio, quell'atto d'amore vince la morte, è quell'atto d'amore che riguarda Pietro, come riguarda ciascuno di noi, non semplicemente perché abbiamo a che fare con un maestro a cui siamo affezionati e vogliamo dimostrare che siamo in grado di accompagnarlo anche nei momenti difficili, ma perché lui è risorto, perché lui è vittorioso sulla morte. Perché lui ritorna vivente, per questo possiamo incamminarci sulla strada. E in realtà il cuore dei discepoli poi è turbato, infatti da qui parte il brano evangelico di domenica prossima, capitolo 14, non sia turbato il vostro cuore, il cuore dei discepoli è turbato, è il giorno dell'angoscia, ma che storia d'amore mai questa? E Gesù spiega il senso del suo morire. E qui è il nostro brano, ancora qualche momento, fermiamoci. Gesù spiega, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, se no ve l'avrei detto, e quel che serve, anche qui problemi di traduzione su cui comunque non mi soffermo. Io vado a preparare un posto. Quando sarò andato, avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Vedete, Gesù spiega il suo morire come accesso alla casa del Padre. Accesso alla casa del Padre. E questo coincide con il suo, come dire, quell'ingresso del Figlio nell'intimo del Dio vivente, ma carico lui, Figlio, della carne umana, e della carne derritta, la carne piagata, la carne afflitta, la carne mortale degli uomini, ed ecco il corpo glorioso del Figlio, in quanto la sua carne umana è stata resa obbediente fino alla morte, la morte stessa resa obbediente alla sua intenzione d'amore, a questo suo modo di instaurare un rapporto di comunione universale con gli uomini che muoiono, e in questo modo è la gloria del Dio vivente che si è piegata. E dunque la casa del Padre in realtà coincide con il corpo glorioso del Signore risorto, del Signore vivente. Ogni creatura che muore trova casa e accoglienza nel mistero del Dio vivente, per come ogni creatura che muore è attirata in modo da trovare dimora, riconoscersi accolta, partecipe, come appunto collocata a dimora nel corpo glorioso del Figlio, nel corpo di colui che è passato attraverso la morte e che è intronizzato nell'intimo della vita di Dio. Il suo modo di morire è dunque il suo modo di aprire l'accesso alla casa del Padre. E in più, vedete, il suo modo di morire è già il suo ritorno, è già il suo ritorno, non è che muore e poi ritorna, ritornerà chissà quando, ma il suo modo di morire è già il suo ritorno, in quanto si è appropriato della nostra morte umana, se ne è appropriato lui. E ha piegato lui la nostra morte umana in obbedienza alla parola creatrice di Dio che vuole la vita. Per cui adesso il nostro morire, nella condizione umana che ci riguarda tutti, è un morire in modo tale da trovarci inseriti in questa stretta d'amore mediante la quale quel suo modo di morire ci ha catturati, ci ha afferrati, ci ha attirati a sé. La sua vittoria sulla morte apre la strada del ritorno a casa per noi. Adesso la nostra obbedienza alla morte, la nostra obbedienza alla morte, già, la nostra obbedienza alla morte. Nel giorno dell'angoscia, ma è il giorno della vittoria, è il giorno... È il giorno della gloria. La nostra obbedienza alla morte, ripeto, ci pone sulla strada di casa, perché nel nostro morire incontreremo Lui che viene. Nel nostro morire noi incontriamo Lui, che non verrà, ma viene, ritorna. Il suo modo di partire è allo stesso tempo il suo modo di tornare, perché il suo modo di morire è vittorioso sulla morte, il suo modo di morire trasforma la morte da conseguenza ultima e irreparabile della condanna in segno rivelativo dell'amore che si è piegato su di noi. Vedete, qui compaiono due discepoli, prima Tommaso, poi Filippo. Tommaso vorrebbe un'altra strada, era il brano evangelico anche della messa di oggi, fino al versetto 6. Domani leggeremo i versetti seguenti, poi ci ritroveremo ancora una volta alle prese con questa pagina domenica prossima. E va bene così, più sostiamo su questi versetti, tanto meglio è per noi tutti. Tommaso vorrebbe un'altra strada. E dice: ma non sappiamo dove vai, altro che questa strada che dici tu, come possiamo conoscere la via? Questa strada dici tu, ma questa strada non mi riguarda. Vorrebbe dire: troviamo un altro percorso. Tommaso, è proprio Tommaso, è sempre lui. Invece poi dopo Filippo dice: ma insomma, mostraci il Padre, come dire, evitiamo la strada, giungiamo subito alla meta senza strada, la meta senza strada. E invece Gesù è la strada, e Gesù sta dicendo: ma io sono la strada, e sta dicendo a Tommaso e sta dicendo a Filippo: vedi che non c'è possibilità di saltare con qualche acrobazia il percorso, e la strada è tracciata per noi in quanto c'è di mezzo l'umanità di Gesù, che nella sua carne umana ha parlato, operato, è morto, ed ecco, è il nostro percorrere la strada della vita fino a morire che ci introduce in quella dimora dove è la pienezza della vita ci è stata donata dall'inizio e per la quale siamo stati chiamati e continuiamo ad essere attesi nella gloria del Dio vivente. Gesù spiega che la strada è lui stesso che nel suo morire dimostra come nel suo cuore umano si sia rivelato il grembo della paternità di Dio. La strada è lui, è la sua carne umana, una carne piagata ed derelitta mortale, ed è Dio che si è piegato, il Salmo 20. E Dio che si è piegato in modo tale che il suo cuore umano ha fatto della sua carne uno strumento d'amore aperto a relazioni universali, relazioni che coinvolgono tutte le creature del mondo, tutti gli esseri umani. E così nel suo morire viene a prenderci. Il suo modo di morire, il suo modo di attirarci a sé, il suo modo di prenderci, di catturarci, di conquistarci, di legarci a sé, in maniera tale per cui il giorno della nostra angoscia è il giorno della sua vittoria, è della nostra vittoria, in quanto stiamo imparando a glorificare Dio nostro Padre. E qui sta la grandezza superiore di quel che leggiamo nel versetto 12, l'ultimo versetto del brano di domenica prossima, dove sta scritto: in verità io vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre, opere più grandi. Questa grandezza superiore dell'operare in noi, l'operare in noi della paternità di Dio, come la paternità di Dio opera in noi. E vedete, questo significa che in virtù della resurrezione del Signore Gesù, in virtù della sua resurrezione, certo, si apre la strada della conversione del cuore umano. Questo è un di più. E questo avviene solo così, in quanto è la sua resurrezione vittoria sulla morte, che in quanto la morte è resa obbediente all'amore che vince. E allora questo fa sì che si apra la strada della nostra conversione e della conversione del nostro cuore umano, e questo convertirci noi è il di più. E adesso fa di noi tutti dei testimoni che stanno rievocando quella storia d'amore che ci è stata raccontata, e stiamo continuando a raccontarla non con le chiacchiere, non con qualche esemplificazione così un po' umiletica, ma con la consegna del nostro vissuto in obbedienza a questa storia, dove stiamo imparando a morire perché stiamo imparando a glorificare il Dio vivente e a ritrovarci introdotti in quel disegno di comunione universale che raccoglie la moltitudine umana in un'unica famiglia. E così, imparando a obbedire alla nostra morte, ci immergiamo nella rivelazione di una storia d'amore che è universale, un amore che è eterno, per cui stiamo nascendo alla vita nel grembo del Padre di Gesù, che su di lui si è piegato e che è Padre nostro e che continua a piegarsi su di noi.